meraviglie. In cammino per l'Italia. I boschi dell'altopiano di Asiago, raccontati da Daniele Zovi.
Siamo nel Veneto, siamo sull'altopiano di Sette Comuni, una montagna che va dai 1000 metri, dove sono dislocati tutti i paesi, tutti e 7 comuni, tra cui Asiago al centro, che è un po' il comune che dà anche il nome del luogo ed è anche il paese più grande e più baricentrico. Siamo esattamente in un bosco di proprietà di questo comune, in un bosco di proprietà del comune di Asiago. La località si chiama Cloise. Questo bosco è uno dei tanti che sono stati piantati sulle rovine della Grande Guerra. Cioè, qui è passata la Prima Guerra Mondiale, diciamo pure che il primo atto di guerra è stato un colpo di cannone sparato dal Forte Verena contro l'Austria-Ungheria, perché il confine di Stato passava molto vicino a qui, quindi il Trentino era ancora, diciamo, territorio dell'impero austro-ungarico e il Veneto era regione di confine. Ecco, ma la guerra è rimasta qua per 3 anni. I paesi sono stati rasi al suolo, il bosco è stato o fortemente danneggiato o distrutto e solo il 20% è sopravvissuto. Quindi i boschi più diffusi, quelli che si vedono adesso, perché il paesaggio è molto verde, è molto ricco di formazioni forestali, sono boschi piantati sulle rovine della Grande Guerra, proprio a sanarle, a ricostruire quello che c'era prima. I nostri nonni sono stati in grado di mettere a dimora 10 milioni di piante, il più grande sforzo ricostruttivo forestale nella storia d'Italia. E ora questi 10 milioni di piante formano, sommate poi a quelle che sono nate spontaneamente e a quelle che si sono salvate dalle bombe, ecco, formano la grande foresta dell'altopiano. Questo bosco creato dall'uomo è un bosco che ha delle caratteristiche molto diverse dal bosco naturale, delle formazioni naturali, perché è fatto di piante di un'unica specie, si usò quasi esclusivamente l'abete rosso, che è quello che noi comunemente chiamiamo l'albero di Natale, il nome scientifico è Picea excelsa, e poiché questi alberi furono messi a dimora contemporaneamente, ora hanno tutti la stessa età e quindi più o meno la stessa altezza. Perciò la formazione che noi possiamo attraversare è quella che possiamo definire artificiale oppure fortemente influenzata dall'uomo, abbastanza lontana dalla formazione naturale. Ed è per questo che quando noi nel 1990 abbiamo individuato proprio qui vicino una foresta che era sopravvissuta ai danni della guerra, cioè non era stata danneggiata proprio ed era stata anche pochissimo tagliata dai boscaioli negli anni successivi, abbiamo proposto al comune, che ha accettato immediatamente, di creare una riserva forestale, cioè un luogo dove la natura potesse evolversi liberamente, cioè senza essere condizionata dall'uomo, senza essere condizionata dalle motoseghe e dalle accette. L'obiettivo è quello di arrivare ad una foresta naturale. Ci piacerebbe chiamarla foresta vergine, ma non potremmo chiamarla così perché la foresta vergine è dove l'uomo non è mai intervenuto, ecco. Però, diciamo, non sarà una foresta vergine, sarà un bosco ricco di naturalità. Diversamente dal bosco piantato dall'uomo, questa formazione è ricca di specie, cioè ha una biodiversità molto elevata. Troviamo grandi abeti, appunto l'abete rosso di cui si diceva, ma anche abeti bianchi. Troviamo dei grandi faggi. Troviamo salici che si accompagnano all'acero di monte, al sorbo degli uccellatori. Ci sono anche dei ciliegi selvatici. Quindi quello che si può attraversare ora è un sistema naturale in cui le specie si intrecciano tra loro, certo che competono anche per lo spazio, perché noi sappiamo che i vegetali, siccome si nutrono di luce, hanno bisogno di luce, organizzano la loro forma per cogliere quanta più luce sia possibile e trasformare attraverso questa energia che traggono dal sole, trasformare l'anidride carbonica che catturano dall'aria e l'acqua in zuccheri di cui hanno bisogno per vivere. Ecco, quindi certamente c'è la competizione, ma all'interno di queste formazioni noi sappiamo che esiste anche una grande forma di collaborazione. La potremmo anche chiamare solidarietà. E questa è una scoperta molto recente della scienza. Noi stiamo camminando su un tappeto fatto di foglie, ma fatto anche di muschi, di licheni. Ci sono dei gruppi di felci a indicare che in questo tratto del sentiero l'umidità è piuttosto elevata. E passiamo attraverso delle piante che hanno delle dimensioni, degli alberi che hanno delle dimensioni, proprio assomigliano a dei campanili, abeti bianchi che hanno un diametro di 80 centimetri e sono alti circa 36-37 metri, cioè dei colossi. Quando sono passato da queste parti qualche mese fa, ho potuto usare il succhiello di Pressler, che è come un trapano che fa un buco molto sottile nel tronco della pianta, dal quale poi estrarre una carotina di legno. Ecco, sulla carotina ovviamente troviamo disegnati tutti gli anelli di crescita, perciò possiamo contare l'età. Bene, questo grande abete sappiamo che ha 195 anni, quindi era qui ai tempi di Napoleone, diciamo così, ed non solo è sopravvissuto, è vissuto in maniera molto complessa, ha potuto produrre molte pigne. Ecco, per terra per esempio raccogliamo delle pigne di abete che sono cadute anzitempo, sono ancora chiuse. Normalmente dovrebbero chiudersi, aprirsi sulla pianta e lasciare cadere il seme dall'alto. Il seme è dotato, è abbastanza piccolo ed è dotato di un'ala che gli permette di volare in giro, e quindi il seme è come se fosse lanciato, come fa il seminatore di grano, no? Che getta i semi un po' di qua, un po' di là, li sparge al suolo. Ecco, la pianta fa altrettanto, anzi molto di più. Allora, è proprio guardando questa pigna, questa singola pigna, ed aprendola, che possiamo constatare che i semi al suo interno sono circa 100, ma su quell'albero da cui è caduta di pigne ne troviamo 100, il che vuol dire che una singola pianta è stata capace di produrre 10.000 semi. Un anno sì e un anno no, perché ci mette 2 anni per renderli maturi. Se noi consideriamo che qui dove siamo riusciamo a vedere, girandoci a 360 gradi, circa 100 piante, ecco, solo in questo piccolo fazzoletto di bosco vengono prodotti un anno sì e un anno no 1 milione di semi. Questa è proprio la strategia che la natura mette in atto per diffondere la vita. L'obiettivo principale della natura è fare vivere ogni singola specie, e per poter raggiungere questo obiettivo mette in atto ogni tipo di strategia, ma la più importante è quella della esagerata produzione di sementi, di semi. Ecco, e difatti, se noi guardiamo al suolo, noi possiamo trovare proprio, ecco, una piantina di abete bianco che è nata quest'anno, ha solamente 4 foglie. Sono le foglie che erano dentro il seme. Quindi da una parte è uscita la radichetta, dall'altra sono uscite le foglie. Il fusto è un filo proprio di un millimetro, ma è destinato a diventare un tronco di 80 centimetri di diametro, alto 35 metri, come il genitore che l'ha generato, il padre o la madre, perché nella pianta di abete troviamo entrambi i sessi. Ecco quindi che in questa foresta la biodiversità si manifesta con forme ma anche con colori che continuano a cambiare, perché anche la luce entra in modo diverso dalla foresta densa e monotona fatta di un'unica specie. La luce filtra, arriva al suolo, lo può illuminare e può far sviluppare una vita del sottobosco che da altre parti non troviamo. Ma se consideriamo questo ambiente nella sua profonda verità, siamo obbligati a pensare a quello che succede sotto i nostri piedi. In genere, l'uomo si occupa poco di quello che non vede. L'uomo, tra tutti i sensi, preferisce quello della vista. E quindi preferisce parlare di quel che vede, e quello che può vedere l'uomo entrando in un bosco è una serie di tronchi. Certo, anche le chiome, anche le cime degli alberi, ma non pensa a quello che avviene sotto i piedi. E quello che avviene sotto i piedi è forse più importante o altrettanto importante di quello che avviene sopra il terreno. Ed è la conquista della più recente ricerca fatta a livello internazionale. Sotto i nostri piedi c'è una rete fatta di radici, che sono moltissime, perché l'apparato radicale di ogni pianta è più grande della chioma che noi possiamo vedere quando la guardiamo. Quindi sottoterra c'è un'altra pianta, come dire, che vive nel terreno ed è fatta di radici, ma dove termina la radice comincia una strana e misteriosa alleanza, e cioè un fortissimo legame con il fungo, con i filamenti del fungo che si chiamano ife, ma insomma sono il vero corpo del fungo, perché i funghi che noi raccogliamo, quelli che noi mangiamo, sono una piccola parte del fungo. La grande parte sta sottoterra, invisibile, e quella parte si allea con le radici e crea una rete. Cioè sotto i nostri piedi, oggi che stiamo camminando in un bosco, in questo caso di conifere e di latifoglie come il faggio, ecco, sotto i nostri piedi c'è un internet vegetale. Lo possiamo chiamare internet vegetale perché è una rete che permette la comunicazione tra le piante, ma anche uno scambio di elementi nutritivi. La grande pianta, quella che è dotata di una chioma che può conquistare gli spazi più alti e quindi catturare più luce e quindi produrre gli zuccheri di cui ha bisogno, ecco, la grande pianta cede una parte di questi zuccheri alle piante che stanno in ombra, è che questi zuccheri non riescono a sintetizzare, almeno in una quantità sufficiente per vivere e per crescere. La grande pianta cede una parte di questi zuccheri attraverso questa rete. Non solo zuccheri, ma anche composti del fosforo e dell'azoto. Quindi c'è una forma di solidarietà tra le piante più fortunate, quelle più grandi, più alte, con le chiome più al sole, e le piante meno fortunate, cioè che stanno in ombra e che magari hanno anche poco da mangiare. Dire che c'è una rete di solidarietà è dire che quindi la foresta non va più vista come un insieme di alberi. Non è nemmeno la somma degli alberi, più gli arbusti, più le erbe che ci sono. È una comunità complessa al cui interno la comunicazione è continua, lo scambio è continuo e solidale. È come una grande famiglia, se vogliamo, anche se le specie che compongono questa famiglia sono diverse tra loro. Cioè, è stato dimostrato che, per esempio, gli abeti aiutano i fagi. Questo, diciamo, è sorprendente. Ovvero, avremmo potuto pensare che un popolamento di questo tipo, che esiste sulla Terra da milioni e milioni di anni, cioè da molto prima del nostro arrivo, ma anche dell'arrivo degli animali, avremmo potuto arrivarci che questo popolamento vivo comunica al suo interno. Però in realtà questa cosa sta per essere dimostrata solo da studi molto, molto recenti. Grande pianta è caratterizzata da una corteccia molto sviluppata, molto rugosa. La giovane pianta ha una corteccia sottile. La corteccia molto sviluppata serve a proteggere la pianta, a isolarla rispetto agli sbalzi di temperatura che qui sono notevolissimi. Noi passiamo dai più 25, più 20 gradi di temperatura estiva anche ai meno 30 invernali. Pensiamo ai liquidi che sono immediatamente sotto la corteccia e che fluiscono dal terreno alle chiome, dalle chiome al terreno, insomma hanno bisogno di essere difesi da questi sbalzi termici. E la corteccia svolge questa funzione. Poi l'altra funzione è quella di salvaguardare la pianta dagli attacchi di parassiti, sia animali che fungini, perché i funghi non solo fanno un piacere alla pianta costituendo la rete sotterranea di comunicazione, ma alcuni funghi sono anche parassiti. Quando si crea una radura a seguito del crollo di una pianta molto vecchia che poi è morta in piedi, è seccata, poi viene spinta dal vento a terra, oppure a seguito di crolli provocati dalla neve, è molto più facile che si rinnovi il bosco. Cioè le piantine piccole riescono a crescere ancora per qualche anno, ma poi hanno bisogno di luce. E quindi nelle radure noi troviamo molte piantine che stanno crescendo, che approfittano del fatto che nel bosco si è aperta questa possibilità. Qui, per esempio, ne vediamo almeno una ventina, sono di abete bianco, queste piantine però sembrano molto giovani perché sono alte 20 centimetri. In realtà hanno 10 anni. Tutte le piante crescono lentamente nei primi anni di vita, ma qui sembra ancora più lenta, perché se noi osserviamo i singoli pezzi di pianta vediamo che sono un po' storti. In realtà è passato ogni anno il capriolo a brucare le gemme delle cime, quindi le piante non sono morte, ce la stanno facendo con una certa difficoltà, crescono un po' lentamente. E però la prima parte della loro vita, diciamo i primi 10 o 20 anni, è resa difficile da questi continui morsi di cervi o di caprioli che ne rallentano la crescita. L'età la possiamo calcolare proprio perché ogni anno, allora, tutte le piante continuano a crescere, sempre, fino a che non muoiono. Le piante diventano un po' più alte e un po' più larghe, non sono come noi. Noi a un certo punto interrompiamo la crescita, anzi tendiamo a diventare un po' più piccoli, per essere precisi. Ma le piante invece continuano a crescere. Ecco, questa crescita nella pianta più giovane è più evidente perché tu la vedi crescere di un getto verticale, ma attorno alla base di questo getto verticale, che è la cima, che viene anche chiamata freccia, si sviluppano anche i rami. Quindi se noi contiamo i gruppi di rami sugli abeti, che sono disposti proprio a palco, e poi il getto, noi possiamo calcolare l'età di una giovane pianta, perché una pianta che avrà 20 getti tra un palco e l'altro avrà 20 anni. Quindi possiamo dire che queste piante, anche piccole, di 20 cm di altezza, hanno però 10 anni perché abbiamo contato i palchi al loro interno. L'abete rosso, che qui è ben rappresentato, seppur in mescolanza con l'abete bianco e col faggio, è lo stesso legno che viene usato per gli strumenti musicali. Gli strumenti musicali importanti, i violini, le viole, il violoncello, ma anche i pianoforti, devono il loro suono alla risonanza dell'abete rosso. Anche le corde del violino non emettono il suono, emettono delle vibrazioni. Il suono esce dalla risonanza che ne fa il legno, che viene usato per costruire, per esempio, i violini importanti, gli Stradivari, quelli più famosi, usano il legno dell'abete rosso. Diciamo che nel caso degli Stradivari questo abete rosso è identico a questo alla vista, ma viene da piante un po' speciali che vengono trovate solo in 4 posti in Italia, in boschi molto simili a questo, a dire il vero, e io credo che anche qui potremmo trovarli a cercarli bene, ma in alcune località italiane, tra cui Paneveggio, il Latemar, una foresta che è all'interno della zona del Tarvisio. Ecco, in quei luoghi l'abete rosso, del tutto simile, della stessa specie di questo che troviamo qui, ha una caratteristica unica. Cresce lentamente e costantemente. Cioè i suoi anelli hanno tutti lo stesso spessore. Quindi il legno che viene ricavato è un legno particolarissimo. Vengono usate piante che hanno 150 anni, ma avere gli anelli tutti della stessa larghezza significa che per 150 anni, nonostante le diversità di clima che ogni estate porta con sé, o ogni primavera, perché può esserci una primavera molto piovosa e un'altra secca, un'estate molto secca e un'altra invece in cui piove tutti i giorni, nonostante tutta questa diversità, la pianta, come se nulla fosse, continua a crescere con lo stesso ritmo. C'è qualcosa di misterioso, di magico in tutto questo, e io credo legato a una carattere genetico proprio scolpito nel DNA di quelle singole piante. Bene, a un certo punto Stradivari ha capito questo, è andato in cerca di questi abeti rossi e li ha scelti per fare violini che ancora adesso vengono usati nei concerti dai musicisti più famosi, più importanti. Tra le migliaia, potremmo dire forse i milioni di pigne che cadono a terra, tra queste pigne noi molte ne vediamo rosicchiate. C'è un animaletto, lo scoiattolo, che toglie le squame della pigna per poter cibarsi del seme che è al suo interno. Quindi è vero che quel seme dotato di ala non darà origine a una nuova pianta perché è stato mangiato, ma in compenso ha creato l'opportunità per un animaletto come lo scoiattolo di vivere di anche fare delle scorte per l'inverno. Poi lo scoiattolo non mangia a terra, sceglie un posto un po' elevato, perché finché sgranocchia la pigna si guarda attorno, attento a che non arrivi la volpe, perché potrebbe diventare immediatamente da predatore a preda. Però la presenza di famiglie di scoiattoli ci dice anche che quel seme che ha alimentato lo scoiattolo ha anche permesso allo scoiattolo di vivere e di diventare forse la preda, certo di una volpe, ma anche di un rapace diurno o di un rapace notturno. Qui ci sono dei gufi, c'è anche un gufo reale, ci sono degli sparvieri che entrano e volano rapidissimamente e in maniera molto silenziosa tra questi tronchi. E perciò gli erbivori devono sempre stare molto allerta. La foresta quindi è anche il luogo dove vivono moltissimi animali, ma grandi e piccoli, di tutte le dimensioni. Ecco, per esempio, il cervo non si fa mai vedere. Nonostante sia un animale di grandi dimensioni, è un po' il fantasma del bosco, perché evidentemente ci ha sentito arrivare, si è spostato. Ma stare dentro al bosco ha anche il significato che anche noi troviamo una nostra dimensione qui, specialmente se entriamo silenziosi, se camminiamo lentamente, oppure anche se ci sediamo ai piedi di un albero, se appoggiamo la nostra schiena al suo tronco, magari chiudendo gli occhi. Allora in quel momento noi possiamo captare questo flusso di energia che lega tutti gli esseri viventi e dalla quale energia noi non siamo esclusi. Noi facciamo parte. Il bosco consente questo tipo di esperienze molto personali, perché ognuno poi le vive a modo suo, molto intime, mi viene da dire quasi spirituali. E da questo punto di vista io credo che i tronchi siano stati imitati dall'uomo, diciamo già da epoca greca, da epoca romana, quando l'uomo prima andava nelle foreste e le dedicava alle divinità, le foreste erano considerate sacre. Poi l'uomo ha cominciato a costruire i luoghi del sacro fuori dalla foresta, magari dentro alle città, ma se guardiamo i templi sono retti da colonne, costruiti intorno alle colonne, all'interno di colonne, e quelle colonne io credo siano proprio l'imitazione di questi tronchi che vediamo anche qua.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. I boschi dell'altopiano di Asiago raccontati da Daniele Zovi. Potete riascoltare la puntata sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.